Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Aprite la vostra Bibbia al 10° capitolo del Vangelo di Giovanni. Non sembra passato molto tempo da quando abbiamo iniziato il nostro studio del Vangelo di Giovanni, eppure è passato un po' di tempo e queste cose in qualche modo diventano anni prima ancora che ce ne rendiamo conto. Però ci troviamo al 10° capitolo e questo è veramente un capitolo significativo. Se fate semplicemente i conti, ci sono 21 capitoli nel Vangelo di Giovanni e questo è il capitolo 10 ed abbiamo già esaminato i primi 21 versetti, quindi ci stiamo avvicinando alla metà del Vangelo di Giovanni. E questo è vero per quanto riguarda il testo del Vangelo di Giovanni, tuttavia nella storia di Gesù siamo a 3 mesi dalla fine, perché l'ultima metà del Vangelo di Giovanni è dedicata ad eventi che si svolgono per la maggior parte nell'ultima settimana della sua vita. Ora, il capitolo 10 termina con Gesù che lascia Gerusalemme per 3 mesi e quando ritorna nel capitolo 11, ritorna a Betania, risuscita Lazzaro dai morti e poi nel capitolo 12 entra a Gerusalemme e tutti conosciamo bene quell'episodio, quello è l'inizio della settimana della Passione. Poi i capitoli 13, 14, 15 e 16 occupano tutti una sola notte nella camera alta e poi il capitolo 17 è la sua preghiera al Padre, nel capitolo 18 viene arrestato, nei capitoli 19 e 20 muore e risuscita, il capitolo 21 riguarda l'invio dei discepoli ed il ristabilimento di Pietro. Quindi seppur ci troviamo a metà del racconto, cronologicamente parlando, così come Giovanni lo dispone, nella realtà dei fatti della vita di Cristo siamo a pochi mesi dalla sua fine. E tutto questo per dire che a partire dal capitolo 11 cominciamo a vedere il dramma al suo punto più alto, nel mentre ci muoviamo verso la croce e la risurrezione. Il capitolo 10 è l'ultima immagine che Giovanni ci offre del ministero pubblico di Gesù, l'ultima immagine. Abbiamo iniziato molto indietro con Giovanni Battista che presentò Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Abbiamo iniziato con Gesù che avviò il suo ministero pubblico, che chiamò i suoi discepoli. Abbiamo visto miracoli che compì, che dimostrarono la sua deità, parole che pronunciò, nelle quali affermò di essere Dio, di essere l'Io sono. Ora, ricordiamo che lo scopo di Giovanni non è quello di darci ogni singolo dettaglio sulla vita di Gesù. Giovanni conclude il suo Vangelo dicendo che se vi scrivesse tutto ciò che Gesù fece, i libri del mondo non basterebbero. Quindi quello che abbiamo qui è uno sguardo breve sulla vita di Cristo con uno scopo preciso. E lo scopo è dato al capitolo 20, versetto 31. E queste sono state scritte, queste cose sono state scritte affinché crediate che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, ed affinché credendo abbiate vita nel suo nome. C'è un elemento storico, che possiate sapere che Egli è il Figlio di Dio. C'è anche un elemento spirituale, che possiate credere ed avere la vita eterna. Questo è lo scopo di Giovanni. C'è qui abbastanza per dimostrare che Gesù è il Messia, il Re unto tanto atteso che Dio avrebbe mandato, il Redentore. C'è abbastanza qui per sapere che Egli è Dio in carne umana e c'è abbastanza qui per credere a tutto questo e credendolo possiamo avere la vita eterna. Questo è lo scopo di Giovanni. Quindi i primi 10 capitoli di questo Vangelo espongono principalmente le affermazioni di Gesù. Giovanni comincia al capitolo 1 dicendo la parola era con Dio, la parola era Dio, la parola si è fatta carne. Questa è la testimonianza di Giovanni. Abbiamo la testimonianza di Giovanni Battista riguardo al Messia, al Redentore, all'Agnello di Dio. Abbiamo la testimonianza dei primi apostoli, lo abbiamo trovato, lo abbiamo trovato, abbiamo trovato colui che è il Messia, il Figlio di Dio. L'intero scopo del Vangelo di Giovanni è quello di dichiarare la deità di Gesù Cristo. Questa dunque, nel capitolo 10, è la dichiarazione più chiara, più esplicita della deità di Cristo. Guardate al versetto 30 di Giovanni 10. Io ed il Padre siamo uno. Io e il Padre siamo uno. L'unità che Gesù sta rivendicando non è un'unità di scopo, non è un'unità di missione, non è un'unità di accordo teologico. L'unità di cui egli sta parlando è unità di natura, unità di essenza, unità di essere. Questo è stato dichiarato chiaramente attraverso tutto lo scritto. Giovanni 1:1, nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Versetto 14, la parola si è fatta carne, ha dimorato fra noi, noi abbiamo visto la sua gloria, qual era quella gloria? La gloria come del Prototokos, il primo, colui che è preeminente, proveniente dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dichiarazione della sua deità assoluta. Nel quinto capitolo, ricorderete il versetto 17, dove disse «Il Padre mio opera fino ad ora, ed anch'io opero, io faccio ciò che fa il Padre, io ho le prerogative, l'autorità, il diritto, il potere, l'essere per fare esattamente quello che Dio fa». Essi compresero quello che stava dicendo, versetto 18, ed è per questo quindi che i giudei cercavano ancora di più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo proprio Padre, facendosi uguale a Dio. Dunque, lasciamo che siano proprio i giudei a dirci, i nemici di Gesù, che cos'è che gli intendesse dire quando si chiamò figlio di Dio. Sapevano che cosa intendeva dire, stava affermando di avere la stessa essenza di Dio come un figlio ha la stessa essenza di suo padre. In quello stesso quinto capitolo ci sono affermazioni a questo riguardo che sono inequivocabili. Versetto 23, affinché tutti onorino il figlio così come onorano anche il padre. Colui che non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. Come il padre ha vita in se stesso, così egli ha anche dato al figlio di aver vita in se stesso. Egli ha vita uguale, compie opere uguali, ha autorità uguale, ha potere uguale, perché egli è uguale. Ora, questo mandò su tutte le furie i giudei, questa rivendicazione di deità, come tutti sappiamo, e di conseguenza cercarono di ucciderlo sul posto. La loro furia raggiunge un punto febbrile dove diventano come una sorta di una massa di giustizieri che volevano spegnere la sua vita e quando arriviamo alla fine del capitolo 10, per la quarta volta avranno in mente di ucciderlo sul posto ed egli dovrà fuggire. Versetto 39 del capitolo 10 ci dice tutto questo. Alla fine del capitolo 8 raccolsero delle pietre per tirargliele, però Gesù si nascose ed uscì dal tempio. Alla fine del capitolo 10, versetto 39, cercavano di nuovo di prenderlo, però egli sfuggì dalle loro mani. Tornando al capitolo 7, giusto come un'altra illustrazione, versetto 1, i giudei cercavano di ucciderlo. Quello era un desiderio costante, implacabile da parte loro di arrivare ad un qualche momento di esplosione in cui agli occhi delle folle sarebbero stati giustificati nel giustiziarlo sul posto. Sapevano esattamente quello che egli intendesse dire quando disse di essere il figlio di Dio. Sapevano che egli stava rivendicando la stessa essenza di Dio. È così che usavano l'espressione figlio di, no? Se qualcuno veniva chiamato figlio di Belial, significava che egli manifestava la stessa natura empia di Satana. Se qualcuno veniva chiamato, come Giacomo e Giovanni, figli del tuono, significava che avevano una certa irruenza, avevano una disposizione all'irruenza. Dire di essere figlio di Dio vuol dire rivendicare di avere la stessa essenza di Dio stesso. In Giovanni 1, versetto 34, vediamo la testimonianza di Giovanni. Io stesso ho visto ed ho testimoniato che costui è il figlio di Dio. In Giovanni, capitolo 1, versetto 49, Natanaele dice: Rabbì, tu sei il figlio di Dio. Quello mostra quanto chiaramente Gesù avesse dichiarato chi fosse. Era assolutamente inequivocabile. Quindi quando arriviamo al capitolo 10 non siamo affatto sorpresi che questo sia diventato un tema enorme. Versetto 31, Gesù fa la dichiarazione più chiara, più precisa che ci sia, io ed il Padre siamo uno. Versetto 31, i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù li fermò, rispose loro e disse: vi ho mostrato molte opere buone da parte del Padre, per quale di esse mi lapidate? E i giudei gli risposero dicendo: non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia. E perché tu, essendo uomo, ti fai Dio. Non avevano alcun dubbio su ciò che egli stava rivendicando, assolutamente nessun dubbio. Essi erano arrivati a comprendere che Gesù stava affermando di essere Dio, il grande Io Sono, il Creatore stesso, l'unico vero Dio eterno in carne umana. Gli altri autori dei Vangeli lo confermano. Matteo, al capitolo 1, versetto 23, presenta il bambino come Emanuele, che significa Dio con noi. Marco 1:1, Marco comincia la sua storia dicendo: principio del Vangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Luca apre lì al capitolo 1 con una descrizione della nascita del bambino ed identifica il bambino come il Santo Bambino, il Figlio di Dio. Giovanni 1:1, egli era Dio. Ascoltate, qualunque identificazione di Gesù da parte di chiunque in qualunque momento che lo renda meno che Dio è bestemmia. È bestemmia. I capi di Israele avevano capovolto la bestemmia, avevano trasformato Gesù in un bestemmiatore quando erano loro i bestemmiatori per aver negato la sua deità. Lo accusarono di bestemmia e sapevano che la bestemmia, la vera bestemmia, comportava la pena di morte. Levitico 24:16, il bestemmiatore deve essere lapidato a morte. Nelle loro menti Gesù era un bestemmiatore, in realtà però loro erano i bestemmiatori, e così è chiunque neghi la natura di Cristo come Dio. Giovanni certamente mette tutto questo in primo piano nel suo Vangelo, però è anche chiaro al riguardo nelle sue epistole. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Questo è l'anticristo, colui che nega il Padre ed il Figlio, perché chiunque nega il Figlio non ha il Padre, colui che confessa il Figlio ha anche il Padre. O ricevete il Figlio e il Padre come uno, oppure siete sotto maledizione. Siete sotto maledizione, siete bestemmiatori, siete degli anticristo. Qualunque visione, posizione di Cristo che sia inferiore a Dio è un'affermazione anticristica. Fu proprio per bestemmia, veramente, alla fine dei conti, che questi capi, queste guide di Israele lo perseguitarono ostinatamente e alla fine lo portarono anche alla croce romana. Fu bestemmia. Alla fine del capitolo 22 di Luca, Gesù si trova davanti al Sinedrio e loro gli dicono: sei dunque tu il Figlio di Dio? Ed egli disse loro: sì, lo sono, sì, lo sono. Ed egli disse: io sono, ancora una volta, il nome di Dio. Ed allora dissero: che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Lo abbiamo udito noi stessi dalla sua propria bocca. E l'intero gruppo si alzò e lo condusse davanti a Pilato. E inventarono una qualche menzogna su di lui, dicendo che voleva rovesciare Cesare per coinvolgere anche Pilato, ma era di bestemmia che lo accusavano, perché aveva detto di essere Dio. Dunque, qui, di nuovo, nel mentre guardiamo a Giovanni 10, vediamo la stessa questione. Giovanni 19:7 la mette giù così: i giudei dissero: abbiamo una legge, Levitico 24:16, e secondo quella legge egli deve morire perché ha fatto se stesso figlio di Dio. Esecuzione a motivo della bestemmia. Ora, a questo punto però ci troviamo in Giovanni 10, la bestemmia è stabilita e Gesù non è il bestemmiatore, loro sono i bestemmiatori. Questa è la scena finale di Giovanni nel ministero pubblico del nostro Signore. Egli ha manifestato la sua deità attraverso le sue parole, le sue opere, giorno dopo giorno, per 3 anni in Israele. Parole chiaramente provenienti dal cielo, nessuno parlò mai come lui, opere chiaramente provenienti dal cielo. Nicodemo riassunse tutto quanto dicendo: nessuno può fare le cose che fai tu se Dio non è con lui. Però la nazione di Israele, i giudei, guidati dai figli apostati di Satana, che avevano ideato e perpetrato una forma di giudaismo dannatrice, stavano producendo figli dell'inferno, e collettivamente la nazione respinse Cristo di fronte a tutte le prove. E questo, tra l'altro, era stato profetizzato. Non fu affatto una sorpresa, perché se tornaste a quell'amato Isaia 53, esso comincia profeticamente all'arrivo di Cristo dicendo: chi ha creduto al nostro messaggio e da chi è stato rivelato il braccio del Signore? Una profezia secondo cui essi non avrebbero creduto, e così fu. E poi Isaia continua dicendo: noi lo abbiamo guardato ed egli non era nulla, era meno che nulla, non l'abbiamo stimato, ci siamo coperti il volto davanti a lui, era spregevole. L'intera nazione era stata guidata dai suoi capi a vederlo come un bestemmiatore. Oh, e tra l'altro, egli o è Dio oppure è un bestemmiatore. Non c'è veramente nulla nel mezzo qui. Il costante rifiuto da parte dei capi e da parte del popolo è stato narrato in ogni capitolo di Giovanni. Nel capitolo 1 egli è venuto in casa sua e di sua non lo hanno ricevuto. Nel capitolo 2 c'è un enorme conflitto tra lui e i capi di Israele quando entrò ed assalì la corruzione del Tempio. Lì vediamo la stessa ostilità nel capitolo 3, la vediamo di nuovo nel capitolo 4, la vediamo nel 5, la vediamo nel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ed il 12 è l'ultimo capitolo prima del discorso della Camera Alta. Quindi proprio alla fine degli incontri pubblici durante la settimana della Passione esiste la stessa ostilità piena d'odio. Ed essa culmina qui nel capitolo 10, così che nei versetti dal 22 al 42, questa sezione finale, qui vediamo veramente Giovanni riassumere il rifiuto del figlio di Dio, del Messia, da parte del popolo di Israele. Ci sono cinque scene qui, e non voglio passarci sopra di corsa, c'è veramente così tanta verità teologica profonda da assaporare, quindi dobbiamo procedere con attenzione. Quindi vediamo se possiamo arrivare almeno fino a dove siamo arrivati nel culto precedente. La prima scena è il confronto, la chiamerò semplicemente così. Vi daremo alcune C, però man mano che andiamo avanti continueremo il confronto accadeva continuamente. Tra l'altro ci troviamo nella sezione delle feste del Vangelo di Giovanni, ed è cominciato già nel capitolo 5 versetto 1. Giovanni sta mostrando questi confronti, questi incontri, questi momenti di rifiuto durante le feste. Siamo a Gerusalemme, siamo nel Tempio, e le feste, ricordate, cominciando già dal capitolo 5, di nuovo nel capitolo 7, ed ora arrivando al capitolo 10, versetto 22, c'è un'altra festa. Quindi questa è la stagione delle feste. Giovanni la usa per gli episodi che descrivono questo rifiuto. Ora, giusto una parola, un commento a dire riguardo ai confronti. I capi di Israele affrontavano Gesù di frequente, lo vediamo in Matteo, Marco e Luca, così come in Giovanni, ma a loro piaceva affrontarlo con domande, quindi diremo che questo è un confronto mediante un'interrogazione. Venivano e facevano domande. Ora potremmo dire: questa è una buona cosa, no? Se non fosse per il fatto che avevano motivazioni così corrotte, non avevano alcun desiderio di informazione, non avevano alcun desiderio di chiarimento, volevano solamente mettere una situazione pubblica in cui avrebbe detto qualcosa di così blasfemo che sarebbero stati giustificati nel togliergli la vita. Questa era una realtà comune. Facevano le domande giuste e gliene do atto. Il giovane ricco fece la domanda giusta, Nicodemo fece la domanda giusta, e molte delle persone che venivano da Gesù, gli scribi, i dottori della legge, i farisei, i sadducei, facevano le domande giuste. Facevano le domande giuste alla persona giusta e ricevevano sempre la giusta risposta, e sempre respingevano quella risposta con ostinazione. Quindi c'è una finzione nella loro erudizione, potremmo dire. Questo non è un nobile tentativo di chiarire o di trovare la verità, questo è semplicemente un tranello che cercano continuamente di preparare per coglierlo in fallo, per catturarlo. I capi di Israele vedevano Gesù come il nemico più formidabile che abbiano mai conosciuto o che possano mai immaginare. Non c'è mai stato un nemico come lui, mai. E se ricordate, in Giovanni 8, Gesù disse ai capi di Israele e a tutti quelli che li seguivano: voi avete per padre il diavolo, voi state facendo ciò che fa vostro padre, voi obbedite a vostro padre. Egli è un bugiardo, voi siete bugiardi. Egli è un omicida, voi siete omicidi. Egli è un ingannatore, voi siete ingannatori. Voi avete per padre il diavolo. E visto che Gesù è Dio ed è purezza assoluta, santità assoluta, verità assoluta, egli è il più grande nemico che essi abbiano mai incontrato ed incontreranno mai. Non lo vedevano chiaramente in quel modo, però questa è la realtà dei fatti. Lo schema dunque è familiare, lo affrontano, propongono una domanda, egli risponde a quella domanda, ribadisce la sua rivendicazione di essere il figlio di Dio, di essere il Messia. Essi reagiscono con incredulità, con furia, con ira, cercano di afferrarlo, cercano di ucciderlo sul posto ed egli sfugge. Nel capitolo 10 per la quarta volta. E queste cose accadevano durante queste feste, la ragione per cui essi facevano emergere queste questioni durante le feste, e Giovanni le mette in evidenza, è perché quello sarebbe stato un luogo in cui avrebbero potuto suscitare una protesta pubblica, avrebbero potuto manipolare la folla. Quindi guardiamo insieme al contesto. Versetto 22, in quel tempo ebbe luogo a Gerusalemme la festa della dedicazione, tutte le grandi feste avevano luogo lì. E forse non avete sentito parlare della festa della dedicazione, se state cercando la festa della dedicazione dell'Antico Testamento non c'è, non è una festa dell'Antico Testamento. Ora siamo già 2 mesi dopo la festa dei tabernacoli o delle capanne, che celebrava le perenigrazioni del deserto, o quella cadeva più o meno tra settembre ed ottobre nel calendario ebraico, quindi adesso ci troviamo più o meno 2 mesi dopo di quello, e questa è la festa della dedicazione. Questa è l'ultima festa annuale, se seguiamo il nostro calendario, che i giudei celebravano. Ha un altro nome, è anche chiamata la festa delle luci, e la parola ebraica contemporanea per quello è Hanukkah, e tutti sappiamo cos'è la Hanukkah, se conosciamo Hanukkah. I giudei celebreranno Hanukkah fra pochi mesi, come fanno sempre. Perché la chiamavano la festa delle luci? Perché il modo in cui la celebravano era accendendo candele, accendendo lampade in tutte le loro case come simbolo della loro celebrazione. Cade sempre nel calendario ebraico il 25esimo giorno di Kislev, che corrisponde ad un periodo del calendario tra novembre e dicembre, il 25esimo giorno di Kislev. E sebbene non era una festa dell'Antico Testamento, essa ha una tradizione molto interessante che precede il Nuovo Testamento. Ricordate bene che tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento c'è un periodo di 400 anni. Ovviamente noi lo chiamiamo come il periodo intertestamentario. L'ultimo profeta dell'Antico Testamento tacque, non c'è più profezia, non c'è rivelazione, finché poi non compare Giovanni Battista e la parola del Signore venne a Zaccaria ed Elisabetta riguardo a Giovanni, e poi abbiamo la storia di Cristo. Però nel mezzo ci sono 400 anni. Furono 400 anni molto, molto difficili per i giudei. Molto difficili. Erano apostati, respinsero Dio, subirono molti giudizi e molta sofferenza, però la cosa raggiunse, per così dire, un livello epico intorno a 170 anni prima dell'arrivo di Cristo, quindi tra il 160 e il 170 avanti Cristo. Lì venne un uomo, un monarca siriano molto potente. La Siria non è un nuovo nemico per Israele. Questo monarca siriano si chiamava Antioco ed era come tutti loro. Era un folle narcisista che promuoveva se stesso, e così egli venne e si fece chiamare Antioco Epifane, che significava Antioco il Supremo. Ed il popolo cambiò una lettera e lo chiamò Antioco Epimane, che significa il folle. Quindi questo sovrano siriano Antioco era un sovrano potente, un devoto della cultura greca, ed egli venne perché voleva potere su Israele. Voleva ciò che vogliono anche i siriani moderni, ciò che vuole il moderno mondo arabo medio orientale, voleva Israele. Ed egli è il primo re pagano che abbia mai perseguitato i giudei per la loro religione. È il primo. Era un devoto della cultura greca, il che significa che era politeista, aveva molteplici dei, e nel 167 avanti Cristo fece una legge ed impose quella legge su tutti, ed era una legge che sostanzialmente veniva chiamata l'ellenizzazione, dalla parola greca Hellenis, che significa greco o nazioni o gentili. Voleva ellenizzare tutti, voleva uniformare tutti. Ed i giudei non avrebbero accettato una religione pagana, e così entrò a Gerusalemme con una forza imponente nel 170 a.C., conquistò il Tempio, Ed immediatamente entrò nel tempio, nel luogo santissimo, e sgozzò un maiale nel luogo santissimo. Poi vi eresse una statua di Zeus, e quello fu, diciamo, l'inizio di uno sforzo sistematico per cancellare il giudaismo. Fu brutale nella sua oppressione dei giudei. Oh, e tra l'altro, come fanno sempre, essi si aggrapparono tenacemente alla loro religione. Sotto la sua direzione furono massacrati, furono costretti ad offrire sacrifici a dei pagani, oppure sarebbero stati uccisi, come convertirsi all'Islam o farsi tagliare la testa oggi in Iraq, per esempio, nulla di nuovo. E questo perché il diavolo è un omicida. Non era loro permesso portare con sé o leggere o possedere alcuna porzione delle scritture dell'Antico Testamento, ed ogni volta che si potevano trovare rotoli dell'Antico Testamento venivano raccolti e bruciati. Fu loro proibito onorare in qualsiasi modo il giorno di sabato, fu loro proibito circoncidere i propri figli, e questa persecuzione selvaggia portò i giudei pii alla rivolta, come ci si aspetterebbe, a reagire combattendo, e furono guidati da un sacerdote di nome Mattatia, e Mattatia aveva dei figli, e uno dei suoi figli era un uomo di nome Giuda Maccabeo. E sotto la guida di questo capo guerriero veramente efficace e potente, Giuda Maccabeo, i giudei riconquistarono Gerusalemme. Ed è abbastanza interessante che fu proprio il 25 di Kislev che liberarono il Tempio, lo riconsacrarono ed istituirono la festa della dedicazione per commemorare la liberazione del Tempio, la riconsacrazione del Tempio. E ci sono alcune informazioni storiche secondo cui Antioco fece ciò che fece il 25 di Kislev ed essi lo liberarono il 25 di Kislev anni dopo. Così quella data divenne una data importante. E c'è un libro negli apocrifi chiamato Seconda Maccabei che offre uno sguardo storico a quell'evento. Lasciate che vi legga una porzione. Ora, Maccabeo ed i suoi seguaci, guidati dal Signore, recuperarono il tempio e la città, abbatterono gli altari che erano stati costruiti nella piazza pubblica dagli stranieri e distrussero anche i loro recinti sacri. Purificarono il santuario, fecero un altro altare dei sacrifici e poi, accendendo il fuoco dalla pietra focaia, offrirono sacrifici dopo un intervallo di 2 anni, bruciarono incenso, accesero le lampade e disposero il pane della presenza, il pane che sarebbe stato posto nel luogo santissimo. E quando ebbero fatto questo, si prostrarono e supplicarono il Signore che non cadessero mai più in simili sventure, ma che se mai avessero peccato fossero disciplinati da Lui con clemenza e non fossero consegnati a nazioni blasfeme e barbare. Accadde che nello stesso giorno in cui il santuario era stato profanato dagli stranieri, ebbe luogo la purificazione del santuario, cioè il 25° giorno dello stesso mese, che era Kislev. E lo celebrarono per 8 giorni con gioia, alla maniera della festa dei tabernacoli, ricordando come, non molto tempo prima, durante la festa dei tabernacoli erano andati vagando tra i monti e le caverne come animali selvatici. Perciò, portando bastoni avvolti d'edera, bei rami ed anche fronde di palme, offrirono inni di ringraziamento a colui che aveva dato successo alla purificazione del suo proprio luogo santo. Decretarono mediante ordinanze pubbliche e voto che tutta la nazione dei giudei osservasse questi giorni ogni anno. Quindi quella nota storica da Seconda Maccabei è l'istituzione della festa della dedicazione. Ora torniamo a Giovanni. È dunque il 25° giorno di Kislev e la festa della dedicazione stava essendo celebrata a Gerusalemme. Si commemora questa grande liberazione, la festa delle luci, la Hanukkah. E poi il versetto 23 dice questo. Era inverno. È molto netto, no? Era inverno. Quando l'ho letto all'inizio della settimana mi sono fermato lì un momento e ci ho pensato su. Era inverno non soltanto sul calendario, novembre o dicembre, ma era anche inverno spiritualmente parlando. Il sole di giustizia, che era sorto con la guarigione nei suoi raggi, aveva percorso la sua orbita ed era svanito di nuovo nel buio. Era inverno sul calendario ed era anche inverno nei cuori dei giudei. E visto che era inverno, Gesù stava camminando nel Tempio, nel portico di Salomone. Vi ho detto nel nostro studio di Atti che quello viene menzionato in Atti 4:5, quando i babilonesi distrussero Gerusalemme nel 586, distrussero il Tempio. Però non distrussero quel muro posteriore sul lato orientale, quei circa 180 metri di muro di contenimento. Quello rimase dal Tempio Salomonico originale e perciò veniva chiamato il Portico di Salomone. Davanti a quel muro costruirono un grande portico lastricato, misero colonnati alti circa 12 metri ed un tetto sopra, ed era lì che le persone dovevano andare quando venivano al Tempio se era inverno. Ed in inverno in Israele poteva piovere, può far molto freddo, può nevicare a Gerusalemme a quell'altitudine. L'inverno diventa un po' una metafora della realtà spirituale. E così Gesù sta camminando in quella parte del Tempio che era tutto ciò che rimaneva del Tempio enorme e glorioso di Salomone, e quella fu la sua ultima apparizione pubblica. Il resto sarà privato. Il versetto 40 dice che dopo questo egli se ne andò per 3 mesi. E quando ritornò per risuscitare Lazzaro, entrare nella città, ed una settimana dopo ci fu la crocifissione e la risurrezione. Questo è un momento molto significativo ed è veramente inverno. Dunque stavano celebrando il loro grande liberatore umano mentre stavano assassinando il loro salvatore. Incredibile, incredibile. Il confronto, come ho detto, comincia con una domanda. Versetto 24, i giudei dunque gli si strinsero attorno e gli dicevano: fino a quando terrai sospeso il nostro animo? Se tu sei il Messia, diccelo apertamente. Siete, questo è semplicemente così, ipocrita, ipocrita. Fino a quando ci terrai sospesi? Aspettate un momento. Avevano già cercato di ucciderlo 3 volte quando disse: prima che Abramo fosse io sono. Raccolsero delle pietre per tirargliele, per spegnere la sua vita. Sapevano esattamente chi egli affermava di essere, però di nuovo tutta questa è finzione per estorcere una dichiarazione blasfema tramite la quale potevano mettere in atto la loro violenza. Fino a quando ci terrai sospesi? Trasuda sarcasmo. Se sei il Messia, diccelo apertamente. Tra l'altro, egli è stato via per 2 mesi ormai. Tra il versetto 21 ed il versetto 22 passarono 2 mesi. Dalla festa precedente a questa, siamo passati da settembre, ottobre, novembre, dicembre, e basta che egli si presenti ed il loro odio si attiva immediatamente. È come se avessero trattenuto quell'odio ad un tale livello febbrile che la sola vista di lui attivasse il confronto. Quanto è profondo il loro odio se dopo 2 mesi il loro desiderio di ucciderlo viene completamente attivato dalla sola vista di lui? E gli aveva rivendicato di essere Dio, di essere il figlio di Dio più e più e più volte. E queste le abbiamo lette nel capitolo 5, le abbiamo viste nel capitolo 6, le abbiamo viste nel capitolo 8, erano costanti. Chiamava costantemente se stesso il figlio di Dio durante tutto il suo ministero. E quindi la loro domanda è veramente una frode. Non c'è alcuna integrità qui. Quindi la prima scena qui è il confronto e quel confronto è segnato da un'interrogazione. La seconda scena poi viene al versetto 25 e seguenti, questa è la rivendicazione, questo è lo schema, no? Loro avevano una domanda ed egli fa una rivendicazione, la rivendicazione è la sua deità, la rivendicazione è la sua deità, però prima che egli faccia questa rivendicazione, esplicitamente al versetto 30, guardiamo solamente, oh, wow, abbiamo esaurito il tempo, però va bene così, torneremo di nuovo, e tornerete anche voi, versetto 25, Gesù rispose dicendo: Ve l'ho detto, però voi non credete. Questo è il problema, no? Voi non credete. Ve l'ho detto, però voi non mi avete creduto. E non solo ve l'ho detto, ma le opere che io faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Però voi non credete. Fermatevi proprio lì a quel punto, al versetto 26. Ve l'ho già detto. Ve l'ho detto. Però voi non credete. Le opere che io faccio testimoniano, però voi non credete. E questo è il punto, fratelli. Non credono. Perché? Potresti dire, oh, tutte quelle prove, tutti quei miracoli, Nicodemo, sapete, nessuno può fare ciò che tu fai se Dio non è con lui, tu sei un maestro mandato da Dio, perché... Quindi, perché non credono? Torniamo a Giovanni 3 un momento e concluderemo su questo principio. Giovanni 3:16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Va bene? Credete? Questo è il motivo per cui Giovanni scrisse questo Vangelo, affinché voi crediate. Crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, ed affinché credendo abbiate la vita eterna nel suo nome, va bene? Quindi se credete avete vita eterna. Versetto 17. Dio non ha mandato il Figlio suo nel mondo per giudicare il mondo, ma affinché il mondo fosse salvato per mezzo di lui. Colui che crede in lui non è giudicato, ma colui che non crede è già stato giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. È chiaro chi egli è chiaro chi egli affermò di essere, egli è Dio in carne umana, ha la stessa natura di Dio. Voi credete a questo? Però questo è proprio il giudizio, no? Che la luce che è venuta nel mondo, ed ecco perché non credevano, ok? Gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie, e chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce per timore che le sue opere siano esposte. Perché le persone non credono? Non è perché non ci sia evidenza, è perché odiano la luce, perché la luce espone il loro peccato. Perché le persone si adirano con i cristiani? Perché le persone perseguitano i cristiani? Per la stessa identica ragione per cui perseguitarono Gesù. E Gesù dice questo, no? Il mondo odia me perché io testimonio di esso che le sue opere sono empie. Giovanni 7:7. Questa è un'affermazione definitiva. Volete sapere perché il mondo è ostile verso di noi? Perché noi testimoniamo che le opere del mondo sono malvagie. E loro non vogliono sentirlo. Gli adulteri non vogliono sentirlo. Gli omosessuali non vogliono sentirlo. I bugiardi, i ladri non vogliono sentire certe cose. Le persone corrotte non vogliono sentirlo. Perché? Perché amano le tenebre. Le loro opere sono malvagie. Amano il loro peccato. Ed è proprio l'amore per il peccato che produce l'incredulità. E potete riversare prove su prove, però se il cuore non viene trasformato fino ad odiare il peccato stesso, non ci sarà mai alcuna fede. Questi giudei, come tutte le persone, amavano il peccato. D'altro canto, Gesù disse questo in Giovanni 7:17. Se qualcuno vuole fare la volontà di Dio, egli conoscerà se l'insegnamento viene da Dio o se io parlo da me stesso. Che cos'è che fa la differenza? Se voi amate il vostro peccato, allora odierete il Vangelo. Se però desiderate fare la volontà di Dio, il che significa che avete fame di giustizia, allora conoscerete la verità e ci crederete. Ascoltate, potete parlare di apologetica quanto volete, potete parlare di difendere la fede quanto volete, è una questione di peccato. L'evidenza c'è, l'evidenza è chiara, la vita di Cristo dichiarò manifestamente che egli è Dio in carne umana, non c'è altra spiegazione. Gli uomini amano il peccato ed odiano la giustizia. Odiano chiunque testimoni del loro peccato. E perché nella nostra cultura le persone sono così arrabbiate contro il cristianesimo? Perché noi testimoniamo il fatto che le loro opere sono malvagie. Non abbiamo scelta. E finché non accetteranno quella testimonianza, non correranno mai tra le braccia di Dio. Voi non credete? Voi mi odiate? Perché io vi dico quello che dovete ascoltare, quello che dovete assolutamente ascoltare, ma ciò che odiate ascoltare. L'unica cosa che il cristianesimo non può fare è cambiare il proprio messaggio, smettere di essere offensivo. Noi siamo le persone più offensive del pianeta, con il messaggio più oltraggiosamente offensivo che sia mai stato dato da chiunque. Noi testimoniamo alle persone che le loro opere sono malvagie, che loro amano il loro peccato e le loro tenebre e che il giudizio le porterà all'inferno. Questo è il nostro messaggio. Ed è l'amore per il peccato e l'odio per la giustizia che producono l'incredulità anche quando tutte le prove sono presenti. Oh, e tra l'altro c'è un'altra cosa, lì alla fine del versetto 26. Non credete perché non siete le mie pecore. Tornate la prossima settimana e vi dirò perché disse questo. Preghiamo. Padre, i nostri cuori sono certamente mossi dalla verità che arriva a noi con tale chiarezza, con tale potenza, con tale urgenza e non è veramente possibile pensare a queste cose senza riverenza, senza un senso di santo timore, senza la serietà delle questioni che riguardano l'anima. E posso solamente pregare, Signore, che questo messaggio, questa verità udita oggi o in qualunque altro momento nel futuro sia utile allo Spirito di Dio per allarmare i peccatori, per allarmare gli inconvertiti, per terrorizzare coloro che sono nelle tenebre ed amano le tenebre. La luce è venuta, il sole di giustizia è sorto con la guarigione nei suoi raggi, il sole di giustizia ha percorso un'orbita di vita magnifica, ardente, brillante, attorno ad Israele, e gli uomini hanno scelto le tenebre. E poi fu inverno, e la luce se n'è andata. Perfino Gesù stesso disse che la luce si sarebbe spenta un giorno. Signore, guardiamo al mondo che ci circonda e ti ringraziamo perché la tua grazia è ancora estesa ai peccatori, come lo è stata verso di noi, e chiediamo che la luce risplenda di nuovo con splendore nel nostro mondo, che il popolo della luce sia fedele al messaggio duro, così come al messaggio compassionevole della grazia che lo segue. E chiediamo che tu sia glorificato, che tu possa aprire i cuori dei peccatori, che tu possa frantumare le tenebre, che possa portare la luce, fa sì che la luce del glorioso Vangelo di Gesù Cristo possa risplendere nei cuori di molti, dissipando le tenebre, l'amore per il peccato, sostituendolo con l'amore per la giustizia, con il perdono e con la vita eterna. Padre, ancora una volta siamo grati per un tempo meraviglioso di adorazione che abbiamo avuto oggi e ti ringraziamo perché ci hai sollevati, perché ci hai elevati al di sopra del quotidiano. Benedici ogni vita qui presente, ogni anima, e compi la tua volontà attraverso ciascuno a lode della tua gloria. Preghiamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.